I Just Found Out About Love, questo Diane Shore e la Count Basie Orchestra in un disco bellissimo del 1987, e sono molto felice di essere partito da questo disco, che riguarda chiaramente un'orchestrazione, un arrangiamento per orchestra jazz, e io sono altrettanto strafelice di avere ospite al telefono uno dei più importanti arrangiatori e orchestratori italiani, ed è un caro amico, quindi sono ancora più contento. Buonasera, benvenuto Roberto Spadoni.
Buonasera Danilo, buonasera a tutti. Ma che voce ha questa signora di Anshur? Stavo impazzendo qui nell'ascolto.
Conosci questo disco, immagino?
Beh sì, è un disco consumato, importante, famoso, e poi questa energia che c'ha questa orchestra di Count Basie è veramente unica, ha fatto storia. Sai, molti solisti di jazz importanti vedono l'orchestra di Basie, la scuola da cui hanno imparato a swingare da piccoli. Lo diceva Lester Gordon, diciamo, tantissimi solisti della storia del jazz.
Infatti.
È stata proprio la scuola dello swing questa grande orchestra.
Esatto, fantastico, che insomma, come tutte le grandi orchestre, poi continuano anche senza il loro leader, no? Poi anche la Mingus Orchestra,
sono aziende,
ma che belle aziende. Se le aziende fossero tutte così, Roberto Spadoni.
Sono dei marchi pazzeschi questi.
Ecco.
Che Mingus e Ellis sono avanti per tanti anni, anche dopo, anche se questi leader sono carismatici, chiaramente la loro assenza pesa, insomma.
Certo.
Però rimane questa grande eredità di queste esperienze incredibili, insomma.
Esatto. Allora, intanto ricordo sempre il numero a cui potete scriverci in diretta, che è il 347 24 50 020 via WhatsApp, 347 24 50 020, e state sempre ascoltando Speak Low su Radio Città Aperta, e noi siamo al telefono con Roberto Spadoni. Ecco, abbiamo rifatto, diciamo, tutto l'incipit. Allora Roberto, tu sei qui con noi per presentare un po' di dischi, chiaramente soprattutto quelli degli ultimi anni. Io ho ascoltato piacevolmente in questi giorni, specialmente gli ultimi dischi, ne parleremo insieme, ma prima di tutto vorrei che tu facessi un incipit sui tuoi inizi, sui tuoi esordi. Tu sei un chitarrista jazz che poi a un certo punto comincia a fare anche l'arrangiatore, l'orchestratore, eccetera eccetera. Come è nato tutto questo? Facciamo proprio un salto nel passato, andiamo a capire come è iniziato il tuo amore per la musica, per il jazz, poi per la chitarra e infine anche per l'orchestrazione.
Guarda, è un percorso abbastanza curioso, forse, perché io ho iniziato a suonare la chitarra facendo qualche ora di lezione al St. Louis, che è una scuola che ancora oggi a Roma è aperta, ma era veramente ai primordi, però ero, diciamo, una formazione estremamente autodidatta. Quindi la mia idea è stata che se io avessi studiato un po' di arrangiamento, avessi provato a capire qualcosa sull'arrangiamento, avrei imparato un po' di più sull'armonia e quindi avrei suonato meglio la chitarra. Quindi era proprio un percorso mio a 15 anni, 16 anni, molto ingenuo anche per certi versi.
Sì.
E quindi le due cose sono andate di pari passo da subito. Ho avuto occasione intorno ai 20 anni di incontrare Bruno Tommaso, con cui ho fatto quello che doveva essere un corso, in realtà si trasforma subito in un laboratorio estremamente attivo.
Sì.
E quindi Bruno, insomma, tenne una lezione forse teorica, poi dice: ma sentite, scrivete dei brani e vediamo come va.
Sì.
E la cosa incredibile, oggi quando la racconta ai ragazzi sembra preistoria veramente, che Bruno dirige.
Di che anni parliamo intanto, avevi detto?
85, 86, 84.
Quindi più o meno con l'uscita di questo disco che ho fatto ascoltare, vedi?
Siamo questo arriva poco dopo.
Poco dopo.
Ah sì, questo qua erano quegli anni lì, anni 80, sono state tante cose belle.
Sì.
E noi dicevo, la cosa incredibile appunto che Bruno lavorava con la Marche Jazz Orchestra, che stava nelle Marche, insomma, e quindi mi diceva: se vuoi che tu scrivi questo arrangiamento, te lo vieni a sentire, io lo posso provare solamente lì. E quindi con la 126 facevo questi viaggi per tutto l'Appennino da Roma, erano 350 chilometri, cambiando l'olio due volte, cioè partivo la mattina all'alba, arrivavo il pomeriggio e sentivo un quarto d'ora di prova e mi scoppiava il cuore a sentire una testa che suonava quello che avevo scritto.
Che bellezza.
E l'ho fatto 3-4 volte in pochi mesi, come un pazzo, questa macchina su e giù per l'Italia per sentire. Mi registravo con le cassette, col Walkman, la prova, e poi me la risentivo a casa decine e decine di volte.
Sì, raffreddamento ad acqua o d'aria? Giusto per capire, no? C'era già il radiatore, non lo so.
No, ma che? A 26 mancavano i pedali. Macchina veramente spartana. Eravamo io e un altro ragazzo, facciamo questi viaggi della follia, però molto anche divertenti, insomma.
Sì,
e quindi questo è stato un po' lì. Poi successe che Bruno mi disse: scrivi un arrangiamento per Barga Jazz, che era un famoso concorso di composizione,
no?
La prima o la seconda edizione.
Sì.
E io gli dissi: ma Bruno, a me non so scrivere, comunque mando qualcosa. E insomma, lì partecipano tutti gli orchestratori già che lavoravano in Rai, che insegnavano in conservatorio.
Certo.
io giovanissimo, e vinsi il concorso inaspettatamente.
Ah, beh,
e l'emozione fu così grande che non scrissi un pezzo per un altro, un anno in silenzio sono stato proprio. Sono spaventato, capito?
Favoloso.
Adesso chissà che si aspettano da me, no? C'era questo terreno, quindi avevo questa targa a casa, me la guardavo, e poi da lì ho cominciato a mettere su un'orchestra a Roma, alla Maggiolina, che è un centro sociale che sta sulla Nomentana.
Sì.
Nacque questa orchestra che è andata avanti per 10 anni, fino nei primi anni 90, e tutti i mercoledì di ogni sera da ottobre a maggio ne facevamo le prove, ma proprio tutte le settimane.
Tutte le settimane.
10 anni di prove tutte le settimane, una cosa pazzesca.
Che
e adesso
bellezza.
Sono passati tanti musicisti romani, da Daniele Tizzarelli, Andrea Vena, Pierpaolo Principato, Carlo Battisti, Gianni Di Renzo, cioè veramente di tutto. Pierpaolo, sì. Principato, sì, non l'ho detto, Pierpaolo,
sì, sì.
Ranieri, volevo dire.
Pierpaolo Ranieri, bassista, cioè, certo.
Come no, Antonello Sorrentino,
insomma,
tutti i musicisti, sì. Oggi sono sulla scena e lì erano giovanissimi, abbiamo portato avanti questa cosa, nata anche questa in maniera molto garibaldina,
sì.
Però poi 4 dischi, partecipazioni a concerti in Rai, festival importanti in giro per l'Italia. Quindi è stata tutta una cosa che si è autoalimentata e che è andata avanti per questa decina d'anni. E quello è un po' il mio inizio dal punto di vista delle orchestre, dell'arrangiamento.
I tuoi primi 20 anni, diciamo, all'interno dell'orchestra, 20-30 anni. Ma vabbè, Roberto, che anni erano quello? Io non posso fare a meno di chiederlo anche a te, ho chiesto anche a tanti altri.
Almeno dal
punto di vista chiaramente musicale, beh sì, che anni, come atmosfera, insomma, raccontaci.
Beh,
la,
guarda,
tua di esperienza, lo chiedo sempre a chi ha avuto la fortuna, diciamo, di conoscere quel tipo di mondo.
Roma negli anni 80, non dico che era New York, ma era un bel posto per il jazz, perché ci stavano decine di club dove si suonava, e io ancora ero giovane, per cui già mi cominciavo un po' a proporre, però ogni sera ero fuori e mi vedevo una sera Massimo Urbani, una sera Antonello Salis, una sera Danilo Terenzi, una sera Piero Annunzi, e poi passava Rave, passava Chet Baker, e c'erano veramente 8, 10, 15 locali che facevano jazz, tutto Trastevere, tutta quella zona, poi anche di Ostiense, dove sta l'Università della Musica, poi succede vicino a San Paolo,
sì.
E poi a Prati, insomma c'erano club veramente ovunque, e la sera certe volte giravi anche 4-5 club diversi.
Fantastico.
Ed era un bel vivere, devo dire,
un bel vivere.
Poi si è finito tutto improvvisamente, quindi ci siamo trovati oltre di una scena che era bellissima in quegli anni, con grandi scambi e...
Certo, è finito specialmente quel mondo lì, insomma, il mondo di quegli anni. Poi si sono aperte altre storie, però si fa sempre un po' fatica, devo dire, insomma, almeno a comparare quegli anni da come li raccontate.
Non è più stato così, secondo me,
infatti,
romana,
immagino.
Perché c'era da fare per tutti, insomma, i club erano tanti e se non suonavi andare ad ascoltare, quindi c'era anche molta comunità, si ascoltava tra di noi, insomma. Insomma, dopo si è faticato molto di più e vedo che ancora oggi si fatica un po', anche se la scena romana è una scena di una ricchezza incredibile,
no? sì, in continuo fermento, devo dire, insomma, comunque sono tutti un po' attratti da questa città, anche dalle varie parti d'Italia, arrivano a un certo punto a Roma, perché Roma è rimasto il centro più importante, o oserei dire il meno peggio, diciamo, in questo momento storico che è tutto molto difficile, è rimasto comunque il centro più importante probabilmente per la produzione jazz, uno dei più importanti in Italia certamente, tanto che anche molti musicisti del nord Italia, per esempio, si trasferiscono a Roma perché cercano... Quindi, insomma...
Ma guarda, abbiamo avuto ospiti negli anni che ripensarci è veramente incredibile, cioè Siblesi abitato a Roma, Giado,
sì,
Barbieri.
Giado Barbieri, certo,
tanti altri.
Tony Scott, insomma, tanti altri. Beh, insomma, questa cosa va ancora avanti. Ascolta, io farei ascoltare un pezzo e poi continuiamo a parlare, continuiamo, insomma, a chiacchierare un po' e parliamo anche un po' di arrangiamento. Spicklow ha un pubblico abbastanza, diciamo, attento, anche molti musicisti, perciò, insomma, possiamo anche addentrarci in argomenti che magari in una radio normale, una trasmissione normale, non faremmo. E sarei felice di farlo.
Andiamo avanti per ore qui, se vogliamo parlare di cose belle.
Sì, ha voglia. se non altro anche per la grande esperienza di Roberto, perché Roberto, insomma, qualche anno di esperienza ce l'ha. Io farei ascoltare un tuo brano subito da un disco di qualche anno fa che si intitola Travel Music, che mi è piaciuto moltissimo, tra parentesi l'Italia dal finestrino, no, che immagino sia riferito a quei tempi in cui ancora si poteva andare in giro, no? Adesso siamo un po' tutti orfani di questa cosa. E insomma, ci sono. Questo è un disco molto bello dove ci sono. Per esempio, c'è Roberto Cipelli, il pianoforte, che ricordiamo è il pianista storico del gruppo di Paolo Fresu. Poi c'è Mauro Beggio e c'è Giovanni Falzone. E ovviamente la New Project Jazz Orchestra, che è l'orchestra che insomma hai curato tu. Facciamo ascoltare un brano, se ti va. Che è un brano che tra l'altro io conosco abbastanza bene, perché l'ho anche inciso in un disco di un giovane sassofonista che è Vittorio Cuculo. Ce la posso fare, si chiama il brano, ed è il primo brano di questo Travel Music, che è il disco del 2016 con Roberto Spadoni con la New Project Jazz Orchestra e una serie di ospiti. Ci sono Roberto Cipelli, appunto, e Giovanni Falzone e poi Mauro Beggio, e soprattutto Giovanni Falzone. Ed è uscito con Alfa Music, esattamente. Facciamo ascoltare Ce la posso fare e poi lo commentiamo ancora con Roberto Spadoni. Siamo sempre con Roberto Spadoni qui a Spiclo, e voi potete sempre scriverci o in diretta Instagram, dove siamo adesso, oppure al 347 24 50 020 su WhatsApp. Ce la posso fare, Roberto Spadoni e l'orchestra e i solisti, eccetera. Ne parliamo tra pochissimo. Ce la posso fare Roberto Spadoni e Travel Music, questo disco che è uscito per l'Alfa Music, L'Italia dal finestrino è il sottotitolo, ed è un bellissimo progetto di Roberto Spadoni con la New Project Jazz Orchestra, ospiti Roberto Cipelli al pianoforte, Mauro Beggio alla batteria, poi c'è Giovanni Falzone alla tromba, che è uno dei più grandi trombettisti italiani, e ne stiamo parlando proprio qui a Spiclò con il buon Roberto Spadoni, che è al telefono e dovrebbe essere ancora qui con noi, vero?
Sì, ho ascoltato questo disco, anche se sono passati 4 anni me lo continuo a ascoltare, ecco. Non dovrei dirlo, non è bello quello che sto per dire.
No,
però
invece
sono contento di risentirlo, perché c'è tanto dentro delle mie cose, anche di tanti amici. Questa sì. È un'orchestra che vive tra Trento e Bolzano. Io ho insegnato a Trento al Conservatorio e ho legato molto con quel territorio, con tanti musicisti fantastici. Mm-hmm. Il solista per esempio era Fiorenzo Zeni, che è un tenorista veramente fantastico. Mm-hmm. Abbiamo fatto 5 dischi insieme in pochi anni, quindi
meraviglioso.
È una storia importante. E Travel Music è un disco di viaggio, insomma, è tutta musica scritta rigorosamente in albergo, in treni, in aereo, in aeroporti, in ristoranti. Quindi ho raccolto appunti che avevo da anni preso in giro, ogni volta che ci si trova, capita, no, di buttare giù qualche nota e poi rimane lì, e ho messo insieme tutto questo grande mosaico ed è uscito fuori questo progetto di musica da viaggio, appunto,
bellissimo, bellissimo. L'Italia al finestrino, devo dire, mi piacciono anche molto i titoli, è un disco molto bello, quindi ve lo consiglio, insomma, tantissimo. Sono tutte composizioni di Roberto Spadoni. Non hai fatto solo dischi di tue composizioni, adesso tra poco ne parliamo. Senti, ma io adesso riesco, ascoltando questo arrangiamento Roberto Spadoni, qual è il tuo riferimento, quali sono i tuoi riferimenti dal punto di vista degli arrangiamenti? Chiaramente immagino le grandi orchestre che conosciamo, Duke Ellington, Count Basie, eccetera, ma c'è qualcuno in particolare di questi grandi arrangiatori, anche Quincy Jones, eccetera, che, diciamo, ti sta particolarmente al cuore e dal quale hai tratto ispirazione maggiormente?
Ma guarda, io ho sempre difficoltà a fare un po' le classifiche di ogni tipo, quindi da tanti penso un po' come tutti i musicisti che amino veramente la musica.
Certo. Ma magari c'è stato un'ispirazione, un disco particolare, una strada di Damasco, insomma, l'hai incontrata nella vita a un certo punto.
Guarda, i miei giochi sono aperti soprattutto con Mingus, perché quando ero appena all'inizio del liceo, un amichetto, insomma, mi passò 2 vinili che erano del papà e mi registrai Changes 1, Changes 2 e Aum.
Ah, meraviglioso.
E quindi mi si sono aperte delle visioni improvvisamente, passando dal rock, dalla musica cantautorale, che suonando la chitarra, quella che certo. un po' conoscevo, a trovare un universo totalmente sconosciuto che però mi ha preso la testa e me l'ha girato dall'altra parte e non sono più riuscito a uscirne praticamente.
Uscirne.
È stato l'inizio di un... Per cui la visione orchestrale, per esempio, polifonica di Mingus, anche molto calda, molto rovente, mi è sempre affascinato. Infatti ho dedicato due dischi a Mingus.
Infatti,
e poi tutti i grandi, insomma.
Io ne ho citati tre e tu hai citato il quarto, che però personalmente è anche forse quello che mi colpisce di più, probabilmente perché Mingus è stato anche uno spartiacque incredibile tra la composizione, è un innesto incredibile tra il blues, il mondo del jazz, diciamo quello tradizionale,
il mondo di Mingus, eccetera. Terribilmente complesso.
È vero, è un mondo complessissimo. Esatto, infatti
c'è tutto dentro.
Infatti c'è molto, devo dire, nella tua musica c'è molto di quell'ispirazione, devo dire. Si sente comunque, questa cosa viene fuori. E poi hai citato dei dischi pazzeschi, perché Change One and Two e Mingus Aum, poi credo che sia uno dei manifesti.
Sì, è stato l'inizio e poi dopo ne sono arrivati tanti altri. Però devo dire che ci sono anche altri piccoli eroi che io mi porto appresso e magari sono meno, come dire, meno frequentati. Per esempio ho un grandissimo amore per Jerry Mulligan, che ho studiato approfonditamente e che continuo a studiare, e che quando penetri nelle sue partiture, anche quelle di Birds of the Cool,
sì,
a 23 anni nel 1949 si crea delle cose stratosferiche.
Sì, fantastico. Sì, perché lui era tra gli arrangiatori, cioè l'arrangiatore era Gil Evans di quel disco, insomma, però lui era...
Beh, Gil Evans era, diciamo, il padre ispiratore.
Il padre ispiratore.
Sei li arrangiò Mulligan,
esatto.
La penna era soprattutto lui, diciamo.
Quindi sì, fantastico. Poi a 23 anni, insomma, erano tutti molto giovani, devo dire. Oggi fa un po' impressione quando ascolti certi dischi e guardi le età di chi. No, fa molta impressione, no?
Quel disco fa paura perché erano tutti. Liconis aveva 19 anni, ma il Davis ne aveva 23.
Esatto.
Mulligan
esatto.
22. E Gil Evans era il vecchio che avevamo messo tutti insieme, ne aveva 30.
Era 30, sì. Sì. Era il vecchio Gil Evans.
Una cilone. Nido praticamente
sì ma tempo. Rapportato ad oggi, però insomma chiaramente ai tempi era voglio dire sì.
Comunque guarda, una cosa che io ci tengo a dire è che sono sempre stato attratto più dai musicisti, diciamo, non quelli muscolari o comunque vogliono dimostrare un qualcosa, ma quelli che hanno un colore particolare, quelli che in qualche modo hanno cercato un qualcosa di diverso, qui George Russell, Phil Evans,
sì.
Dave Holland, Maria Schneider nella modernità, Bob
meravigliosa Maria Schneider, incredibile.
Sì, donna e arrangiatrice meravigliosa, veramente.
Fantastico.
Per me è stata un'esperienza, aver suonato nella sua orchestra per una settimana.
Ah.
È stata una delle esperienze più belle che abbia mai fatto in vita mia e sono veramente geloso.
Vabbè, raccontacela allora.
Qualche anno fa c'è stato un progetto condiviso tra i conservatori di Trento e di Vicenza e quindi si è formata una grande orchestra dove dentro poi si sono insinuati dei solisti come Fabrizio Bosso, ospite, o Robert Bonisolo, che insegnava a Trento in quel momento, che è un tenorista fantastico,
sì.
E Maria Schneider è venuta a Trento e per una settimana abbiamo fatto delle prove della sua musica e poi abbiamo fatto due concerti, uno a Trento, uno al Festival di Vicenza, un festival famoso, insomma, questa settimana di immersione, io gli suonavo la chitarra con delle parti di 15 pagine tutte scritte da inizio alla fine, come sai i chitarristi non amano molto stare davanti alle parti scritte, io vabbè facendo il direttore ci sto. Però insomma un lavoro pazzesco, e lei dentro l'orchestra è veramente un angelo e un diavolo, lascia tirare fuori dei suoni che tu non ti immagini anche di avere.
Sì, sì, sì.
Entra
sì.
proprio nelle file dell'orchestra e non ha mai detto suonate più piano, per esempio, ha sempre give me sound, give me air, datemi suono, datemi aria, datemi energia.
Fantastico.
E continuamente questa stimolazione e ci ha fatto suonare in una maniera incredibile.
Wow.
Con delle tessiture della sua musica che sono impressionanti,
sì,
complesse,
sì, sì.
Ma lei ne conosce ogni respiro, ogni nota singola, quindi a ognuno chiedeva ogni singola nota che avesse un suono che lei aveva deciso che fosse così, nell'attacco, nel crescendo, nella forma del suono, nell'intonazione.
Fantastico. Bellissimo, bellissima esperienza, incredibile. Roberto Spadoni che ci racconta. Passiamo dalla musica di Mingus, di cui abbiamo parlato poc'anzi come ispirazione, anche in qualche modo prima ispirazione, una tra le prime ispirazioni di Roberto Spadoni con cui stiamo parlando. Intanto ci saluta Vincenzo da Erice, dice insomma che è sempre bello ascoltarci. Poi c'è Delio Caporale e tutti i Baraonna che ci stanno ascoltando. Grazie Delio, un salutone a questo quartetto vocale incredibile, sono stati anche nostri ospiti. E dicevo, passiamo dalla musica di Mingus, passiamo a quella di Monk. Tu hai dedicato un progetto, uno degli ultimi dischi, alla musica di Thelonious Monk, è vero Roberto?
Eh sì, è stata un'altra tappa che mi sono voluto, sono regali che in qualche modo cerco di concedermi e mi sento molto fortunato di poterlo fare. E quindi sempre con la New Project.
Sempre con la New Project, che l'orchestra suona in modo...
A Bolzano abbiamo registrato live questo disco, è un'orchestra un po' ridotta in realtà, perché sono 7 fiati con tuba, trombone, 2 trombe, 3 sassofoni e una ritmica senza pianoforte, perché per fare Monk... Nessuno poteva fare Monk.
Esatto. È un disco live che si chiama Sphere e al suo interno c'è anche ospite, super ospite, c'è Fabrizio Bosso, insomma, che tutti voi conoscete.
La voce che poi ha dato respiro a questo progetto.
Questo progetto e sempre con la New Project Orchestra. Io farei ascoltare un brano e poi parliamo della musica di Monk e insomma di cosa ti ha ispirato per mettere in piedi questo disco, se sei d'accordo.
Okay. Come no, mettiamoci comodi perché potrei dire tante cose.
Ecco, fantastico. I tempi radiofonici, i miei sono fantastici, andiamo avanti, cioè, però ci sono sempre dei tempi, quindi faremo in modo, diciamo, di condensare. Allora, Monk Ring, se ti va, facciamo ascoltare.
Come no.
È un brano che abbiamo scelto insieme, lo possiamo dire. E Monk Ring, che è un pezzo tuo dedicato.
È uno dei due brani originali dedicati a Monk, esatto. Che sono portati in questo progetto, e il resto è tutto
più Tutti gli
Monk,
altri sono più Monk, e ovviamente riarrangiati da Roberto Spadoni. Roberto Spadoni, con cui stiamo parlando, voi scriveteci sempre, siete molto carini a scriverci 347 24 50 020 via WhatsApp, 347 24 50 020, così leggiamo i vostri commenti o anche su Instagram. Monk Ring da il disco, questo Sphere, dedicato a Thelonious Monk, dalla penna e dalle idee di Roberto Spadoni, con Fabrizio Bosso alla tromba. Thank you. Monk Ring di Roberto Spadoni, dedicato a Thelonious Monk, alla musica di Thelonious Monk. Da questo disco si chiama Sphere, che è dedicato appunto alla musica di Monk. Questo è uno dei due brani che ha scritto Roberto Spadoni di pugno, poi tutti gli altri che potete trovare in questo bellissimo disco Sphere Live Bolzano, insieme alla New Project Orchestra, diretta e arrangiata da Roberto Spadoni, diretta e con arrangiamenti di Roberto Spadoni e Fabrizio Bosso, insomma un fantastico, strepitoso Fabrizio Bosso. La musica di Monk, Roberto Spadoni, perché la musica di Monk? Cosa ti ha spinto a trovare, diciamo, ispirazione dalla musica di Monk per poter addirittura, insomma, incidere un disco con arrangiamenti, poi riarrangiare Monk, diciamo, è una bella impresa. Devo dire, è molto vicino alla musica che scrivi, anche secondo me, insomma, ci sono delle cose che trovo molto molto vicine a tutto questo. Ma insomma, parlaci tu di tutta questa storia.
Sì, intanto tutte queste musiche sono ascoltabili anche sul mio canale YouTube, su Spotify, sia del Travel Music che di questo disco Sphere, quindi chi li volesse ascoltare, anzi sul canale YouTube sono anche i video, perché questo è stato un concerto live, quindi è possibile anche vedere proprio il momento in cui è stato registrato in diversi video. E Monk, come Mingus, fa parte un po' dei numi tutelari, dicevo qualche giorno fa scherzando che qui a Roma abbiamo il pincio con i padri della patria, l'estate. Ecco, io sostituire qualcuno e ci metterei Monk, Mingus, Coltrane, Louis Armstrong e Duke Ellington per fare i padri della patria del jazz. Ci sono cresciuto con Monk perché, come con Mingus, è stato un incontro molto precoce, sono rimasto subito proprio incatenato a quella musica, mi ha completamente ipnotizzato. Sì. E ho iniziato ad ascoltarlo in maniera direi quasi ossessiva, tutto quello che aveva fatto, compro tutti i dischi che incontravo dovunque, qualsiasi bootleg, live, eccetera. E quindi sono arrivato a un certo punto al desiderio di volere lavorare orchestralmente, però devo dire che il lavoro che ho fatto con l'orchestra in questo caso è una sorta di amplificazione proprio del pianismo di Monk, quindi sono tante cose che ho trascritto e ho cercato di amplificare i suoni che Monk sentiva dentro.
Sì.
E che riuscivo anche a tirare fuori sul pianoforte, lui aveva degli alluni di armonici pazzeschi.
Sì. E quindi sei andato proprio a prendere, a catturare, diciamo, i grappoli armonici e cercare di metterli nell'orchestra, no? In qualche modo.
Sì, sì, proprio di creare anche quelle forme di risonanza che lui riesce a creare sugli accordi, perché ha delle posizioni veramente originalissime e straordinarie.
Sì.
E che diventano un linguaggio armonico fantastico, oltre che melodico, ritmico.
Beh, sì.
Ed è una musica stimolantissima. a cui mi sono accostato con tanto rispetto, però anche con qualche, diciamo, poi, diciamo, sviluppo che chiaramente arrangiando esce fuori. E ora non so se lui sarebbe contento, mentre Mingus era uno che lui stesso stravolgeva la sua musica ogni giorno praticamente, sì, quindi non, beh, si spaventerebbe, sì. Monk invece era, cristallizzava molto, no? Per, sì, cui un brano lo suonava dopo 15 anni con la stessa dissonanza nello stesso punto,
sì,
e quindi era un po' fermo, inamovibile sulle sue scelte, sì, quindi non so, sì, se, sì, sarebbe, sì, contento di questi avanzamenti.
comunque era un grande sperimentatore, quindi al di là del, sì, fatto che poi si ripeteva, insomma, prima di ripetersi ha creato, ha innovato.
Questo è uno scultore di suoni veramente.
Senti, allora intanto ci arriva una domanda anche per te, che al 347 24 50 020, a cui potete sempre scrivere su WhatsApp, è arrivata una domanda da Stefano che ci chiede, vabbè, quali sono le band, big band preferite nella storia, e quali le contemporanee, ma credo che abbiamo risposto già abbastanza prima. E invece poi una domanda sul, siccome colleghiamo anche tutto questo a, parliamo anche della tua opera di divulgazione didattica, tu sei chiaramente sei docente di conservatorio, sei stato anche studente di conservatorio un po' di tempo fa, poi sei diventato docente tra l'altro nello stesso conservatorio dove, insomma, hai fatto, dove hai studiato, o comunque dove hai preso questi titoli, perché ormai c'è, insomma, c'è, ci sono i titoli di jazz. E quindi, insomma, insegni al Conservatorio di Benevento. C'è questa domanda che dice che vogliono le tue opinioni sull'insegnamento accademico dell'arrangiamento. Quanto è utile, quante cose si possono imparare a lezione rispetto a quelle che bisogna imparare da autodidatta, e come hai imparato?
È una domanda che un po' mi imbarazza, perché sono un autodidatta, però adesso insegno in conservatorio, quindi mi sono trovato anche a insegnare a insegnanti di,
ma guarda, settimana scorsa, infatti immagino, settimana scorsa abbiamo parlato di questo già, diciamo, con Franco D'Andrea, che anche lui era, è passato da Siena Jazz negli anni 70 da autodidatta a didatta, forse nel primo corso, i primissimi corsi di jazz in Italia.
Sì. Franco è stato un battezzatore di quella cosa.
Esatto.
Esatto. Esatto, insegno anche io e ne sono veramente onorato, perché è un posto unico al mondo,
beh,
cui lavorare.
Fantastico.
Tornando a noi, beh, sì, guarda, studiare arrangiamento oggi in un conservatorio può essere molto proficuo, perché proprio in questi giorni sono state delle riunioni di noi insegnanti di composizione jazz in conservatorio, stiamo un po' incontrando, anche scambiando idee, e c'è un parterre veramente impressionante, cioè sono delle professionalità in molti conservatori che sono tra le migliori penne che ci sono in Italia.
Sì.
Adesso non vorrei fare nomi per non escludere nessuno, ma veramente si possono trovare degli insegnanti di grandissimo livello e di grandissima produzione, perché poi è molto importante questo, secondo me, insegnare la composizione, l'arrangiamento, cioè insegnare che quella cosa, se la scrivi in un certo modo, sarà suonata in un certo modo.
Sì.
E quindi dare sempre quella proiezione di come sarà il tuo brano eventualmente poi quando è messo sulle gire di un'orchestra o in una sala da concerto.
Sì.
E siccome tanti di questi insegnanti sono grandi arrangiatori che lavorano, proprio che fanno i festival, fanno i dischi, fanno le produzioni in televisione, in teatro e via dicendo, e secondo me è una via maestra.
Beh,
il conservatorio è una cosa un po' strana, un po' una croce rossa in cui a tutti piace sparargli addosso, ma secondo me è il posto più bello dove poter lavorare anche
e sono molto studiare. D'accordo, insomma, io ho una formazione classica in conservatorio, ma ho una formazione in conservatorio e quindi so di cosa stai parlando. Il conservatorio è un luogo di intreccio, di scambi, posso dire anche la verità da questo punto di vista, fare una comparazione un po' così, un po' avventata, voi avete vissuto degli anni chiaramente che noi non possiamo più avere, almeno la mia generazione, ma possiamo ritrovare un certo spirito di quel tipo magari nelle aule di conservatorio, cosa che, diciamo, voi avete avuto una fortuna, diciamola, anche di frequentare alcuni anni in cui le aule di conservatorio si trovavano nei club tutte le sere. Ecco, noi magari questa fortuna non ce l'abbiamo, c'è il conservatorio, ci sono i didatti, e comunque non dimentichiamoci che in America la didattica da questo punto di vista era molto più antica, ecco, tra virgolette antica, nel senso che nel...
Sai cosa è cambiato molto rispetto ai giovani che io incontro continuamente? Ne formo tantissimi sono arrivati a delle vette di carriera importanti e io, sì, sono veramente felice. E quello che è cambiato molto è l'approccio, perché la mia generazione studiava sui vinili, ma anche su i vinili nel senso proprio l'LP, le note di copertina, quindi io ho parlato tantissimo leggendo le note di copertina di Mingus, Monk, perché erano scritti da Leonard Feder piuttosto che Ira Gittler, sì, e tanti altri studiosi americani pazzeschi, anche italiani, Marcello Piras, sì, e tanti altri. Ho studiato sul Real Book, non c'erano tutte queste, e ho studiato ai concerti, quindi sì, ho imparato le cose da delle fonti dirette. Oggi i ragazzi hanno a disposizione il mare magnum, il tutto, perché nel web trovi veramente tutto, sì, però è come quando entri in questi enormi centri commerciali veri o virtuali, penso a questi grandi store dove hai tutto e non sai certo che scegliere, comunque ti portano da un punto all'altro e sei completamente disorientato.
Certo.
E questo da una parte è una gran fortuna avere tutto, dall'altra è difficile avere un orientamento, mentre per noi, cioè io mi ricordo certe volte se entravo in un club il pomeriggio perché facevo una prova, poi se lo prestavo e trovavo gli spartiti di quel musicista che aveva trascritto un pezzo, io prendevo subito il pentagramma e me lo copiavo con la matita, una cosa impensabile. Quasi fa la foto col telefonino.
Certo,
passavo
certo
due ore lì a copiarmi, che ne so, sì, però quel, che non avevo.
Quel copiare con la matita è come quando compri un disco e lo ascolti di più, insomma, di ascoltarlo in una playlist. Perché,
eh sì, poi lo impari.
E perché poi lo impari, insomma. Senti, un'altra domanda che arriva da Elio di Raimondo, che ci chiede: Spadoni conosce l'arrangiamento di Monk fatto da Oliver Nelson in Monk's Blues, disco di cui, in cui tra l'altro Monk stesso suona, anche se pochissimo, se sì, cosa ne pensa?
È un disco un po' triste secondo me quello,
e
io
mai?
Consiglio molto, perché Monk fu un po' costretto dalla Columbia a fare questo disco, Oliver Nelson è un grandissimo,
sì,
però diciamo che fu un po' preso per la giacca, era già un periodo in cui si stava allontanando dal mondo, quindi è un disco in cui lui in realtà è un po' assente, e Oliver Nelson aveva una sua estetica molto forte che era molto lontana da quella di Monk, quindi non è andato esattamente come poteva andare, mentre ci stanno i dischi fatti precedentemente con Al Overton,
sì,
che era un insegnante della Juilliard che frequentò Monk per mesi, perché Monk non gli dette neanche gli spartiti, lo costrinse a trascrivere i pezzi sentendo lui che suonava il pianoforte,
sì,
ci sta Monk Big Band live alla Town Hall,
sì,
e ce n'è un secondo, che sono dei dischi meravigliosi, a parte con musicisti dentro incredibili, da Phil Woods a tanti altri, però sono bellissime perché sono proprio il suono di Monk, e quella è secondo me la scuola orchestrale di Monk. Poi Monk orchestra anche quando suona da solo, quindi diciamo che il legame secondo me è fortissimo.
Sì.
Qui tra l'altro suonò nell'orchestra di Dizzy Gillespie in gioventù, quindi viene anche da quella cosa lì. Insomma,
esatto,
è una cosa
esatto,
che
esatto,
sempre presente.
Ma con tutti...
E un sì, po' tristezza secondo me.
Un po' tristezza, sì sì. Beh, insomma, i rapporti tra le etichette discografiche allora erano molto vantaggiosi, ma avevano anche tante tanti,
diciamo che Monk fu triturato da questo rapporto con la Columbia. C'è un libro bellissimo che la Monk himself, la sua biografia, lo spiega molto bene questo meccanismo.
Sì sì sì, sì,
e
sì,
quindi venne prosciugato in un certo senso, e non fu una bella, mentre Davis, essendo molto anche scaltro
dire, esatto, stavo per dire esatto,
Monk come anche Mingus furono un po' triturati da queste grandi label,
sì,
insomma,
perché ma erano comunque, stiamo parlando di musicisti puri, insomma, chi ha letto le biografie, le varie biografie, sia le autobiografie magari anche di questi personaggi, specialmente mi viene in mente la Peggio di un bastardo, insomma, di Mingus, o anche insomma la vita stessa di Monk raccontata in diverse biografie, si rende conto di quanto la purezza di personaggi così grandi ma così puri diventano anche così fragili, insomma, c'era Mingus che diceva io sono tre persone, insomma, e quella fragile spesso era, veniva fuori, quindi in questo rapporto con le etichette discografiche, tutto questo insomma di cui stiamo parlando con Roberto Spadoni. Roberto Spadoni, io mi sono accorto che sono le 21 e purtroppo abbiamo fatto una chiacchierata molto bella, ma è volata,
è
volata veramente, ma la potete riascoltare in podcast, ma chiaramente prima di salutarci io andrei a un ultimo ascolto che ti riguarda, che è un ascolto invece di un disco nuovo diciamo del 2020, uscito nel 2020, che si intitola Ma, e questo invece è un ritorno tra virgolette alle composizioni invece proprio tue, e però insomma questo è un disco diverso, perché ce lo vuoi dire tu intanto qual è la cosa più...
Guarda, lo cercherò di dirlo in pochi secondi. Io ho deciso di creare una mia label di d'ora in poi, di seguire la mia musica,
esatto,
in tutte le fasi, dalla scrittura alla registrazione alla grafica del CD, alla stampa, alla distribuzione e via dicendo. Quindi sul mio sito robertospadoni.com, se si va sulla pagina maschia, hanno tutte le informazioni su questo progetto che ho costruito nell'arco di un paio di anni, insomma, di cui sono veramente contentissimo perché lo sento come una creatura profondamente mia. Questo è un quartetto con Fabio Petretti al sax tenore, Paolo Ghetti al contrabbasso e il grandissimo Massimo Manzi alla batteria,
un pezzo di storia,
una serie di brani originali e che ho pubblicato in questa nuova avventura. Anche esatto, questo è disponibile nei vari canali.
In questo caso parliamo di Roberto Spadoni, chitarrista, ecco, e compositore. Sì, insomma, usciamo dall'arrangiamento, entriamo nella chitarra. Beh, insomma, Roberto multistile. Tra l'altro, Roberto, facciamo una piccola parentesi prima di salutarci e ascoltare questo brano. Hai parlato del tuo sito, parla così in breve di questa tua nuova esperienza come, tra virgolette, come blogger o comunque blogger del jazz. Ci vuoi parlare di cosa si tratta esattamente questa cosa che stai facendo?
Sì,
nel tuo portale,
andando appunto su robertospadoni.com, ci sta in fondo al menu, in alto appena si entra in home page, area riservata. Cliccando ci si può registrare lasciando la mail e il nome, e si ha accesso a quest'area appunto che è riservata, dove ho iniziato a pubblicare una serie di saggi che in realtà alcuni sono stati in passato pubblicati dalla rivista Jazz Hits, ma sì, li sto tutti ampliando e rivedendo, e poi alcuni saranno invece cose novità, e sono tutti molto, diciamo, approfondimenti importanti, con tanto di esempi di partiture, per certe partiture anche in video, perché uno clicca e si vede la partitura scorrere senza la parte suonata. E devo dire che sta avendo un grandissimo successo, perché sono arrivato a quasi 200 accessi, 250 crediti in 2-3 settimane.
Beh, insomma, è tantissimo per una cosa appena nata che parla di jazz, eccetera. Tu chiaramente sei un nome importante del jazz, ma fa sempre scalpore, insomma, quando arriva tutta questa gente.
Tutti insieme in un sito che poi è un sito del tutto autogestito. Io invito tutti gli ascoltatori che sono curiosi di fare qualche approfondimento sui grandi del jazz, col Train, Ellington, Mingus, Monk e tantissimi altri, di andare sul sito, area riservata, ci si iscrive e dopo arriva una mail per poter entrare e si comincia a girare in questo labirinto di
robertospadoni.com, vero?
Esattamente.
.com. Potete andare assolutamente nel sito di Roberto Spadoni, con cui stiamo parlando qui al giro di boa di Speak Low, 21.05 appena scoccate. E niente, Roberto, io ti ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi a Speak Low.
Guarda, è stata una bellissima occasione. Poi siamo tutti e due chiacchieroni, per cui come sai io potevamo andare per entrambi. Però la radio, giustamente, ai suoi tempi è tutto.
Sì, più che altro sta per arrivare un delirio, perché tra poco arriva qua, non si capisce più niente. C'è il Papa, ci sono una serie di entità che arrivano e danno
grandi
un contributo.
Forze.
Grandi forze, so, poi li aspettano. C'è qualche ascoltatore già che ci scrive: quando arriva il vecchio, eccetera. Qui
arriva il vecchio,
arriva il Papa. Arriva, e parleremo oggi di chiese aperte e teatri vuoti. Non per chiudere le chiese, ma per aprire i teatri. Lo dico proprio. Insomma,
e io appoggio completamente.
E tu appoggi completamente questo nostro appello, che chissà verrà ascoltato, non verrà ascoltato, ma noi ci proviamo lo stesso. Roberto Spadoni, grazie per essere stato con noi e ci sentiamo presto anche in privato. Noi siamo anche amici, lo diciamo, quindi non c'è problema.
Lo possiamo dire, niente di male.
Facciamo ascoltare un altro brano che io ho suonato in un disco che uscirà tra l'altro a breve, dove ci sono anche composizioni di Roberto, e Fuga di notizie, se ti va.
Come no.
E niente, vuoi dire qualche ultima cosa al volo prima di salutarci?
Beh, Fuga di notizie è un poliziesco che viene, è un brano che io ho scritto e poi mi è stato tolto, l'ho dovuto trafugare, me ne sono impossessato e adesso l'ho pubblicato. Andando su una pagina del sito dove parlo del disco, mai raccontata anche questa storiella divertente. Io ti ringrazio tantissimo, ringrazio anche di tutti gli ascoltatori, insomma, che ci hanno seguito, che immagino siano appassionati, perché questa è veramente una trasmissione bella e anche importante. Quindi
grazie.
Complimenti a te, Danilo, e a questo staff di monellacci di cui
sì, esatto,
che ci fanno divertire molto,
danno un po' di frizzanteria, diciamo, frizzantezza,
certo,
alla situazione. Va bene, grazie a Roberto Spadoni che è stato con noi. Buonanotte, Roberto, e grazie.
Buonanotte,
a presto,
grazie a tutti.
Ciao,
grazie.
Roberto Spadoni, che è stato con noi, arrangiatore, chitarrista, compositore, insomma, è stato con noi per ben più di tre quarti d'ora. Noi ci ascoltiamo da questo MAH, che è l'ultima fatica discografica di Roberto Spadoni in quartetto, con Fabio Pedretti, Paolo Ghetti e Massimo Manzi, il grande Massimo Manzi alla batteria. Questo è Ma è il disco, e facciamo ascoltare Fuga di notizie, che è un brano che io tra l'altro ho appena inciso, che uscirà, è un brano di Roberto, e è un brano dove ascoltate un po' quante fughe di notizie, fughe di note e quanti intrecci ci sono, veramente una cosa incredibile. E dopo arriva il Papa, perché stiamo per parlare di chiese e di teatri, quindi rimanete con noi qui a Speak Low, giro di boa. Scriveteci al 347 24 50 020 via WhatsApp. E scriveteci anche in diretta Instagram, dove siamo in questo momento. Scriveteci tutte le vostre impressioni, sia per quanto riguarda la musica di Roberto Spadoni che per quanto riguarda tutto ciò che arriverà. Intanto fuga di notizie, Roberto Spadoni, ma l'album 2020.
Thank you.